E così un passo dopo l'altro siamo arrivati anche al penultimo itinerario di questo viaggio.
Forza, forza.
Questo viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica. L'imperatore Costantino, che è diventato nostro compagno di viaggio, nel 312 prende il potere in Occidente. Prima sconfigge Massenzio a Roma nella battaglia di Saxa Rubra, dove adesso c'è la Rai, e nell'anno successivo, nel 313, a Milano promulga il famoso editto di tolleranza. A Milano c'è una grande mostra su questo avvenimento, perché 313-2013, in cui dichiara come è costruito questo decreto. In questo decreto l'imperatore Costantino dichiara che il cristianesimo è la religione dell'imperatore, che il monarca predilige questa religione. Attenzione, perché poi Costantino non può certamente... Sì, nel suo esercito combattevano i cristiani che avevano deciso di prendere la spada per emanciparsi, però una parte con lo zoccolo duro del suo esercito era formato da pagani, quindi non è che poteva inimicarsi e sconfessare quella parte che lo aveva sostenuto, e quindi terrà sempre il piede in due scarpe, cioè continuerà a celebrare la festa del Sol Invictus, cioè la festa pagana per eccellenza, il 25 dicembre, e allora che appunto la comunità cristiana di Roma decide di celebrare il 25 dicembre la nascita del Sol Invictus, di Gesù Cristo Sol Invictus. Ecco che vedete che tutta una serie di avvenimenti si sovrappongono. E quindi a Milano Costantino promulga l'editto di tolleranza. L'editto di tolleranza. Ora, tolleranza nel senso che c'era una persecuzione in corso contro i cristiani e quindi viene in qualche modo bloccata. Però, ecco, poi questo editto procurerà un sacco di problemi, ma di questo poi ne parleremo nel corso dei viaggi che faremo. E poi Costantino vuole combattere per unire l'impero contro l'imperatore d'Oriente, perché l'impero era stato diviso in due, l'Oriente e l'Occidente, e quindi c'era un Augusto in Occidente e c'era un Augusto in Oriente, quindi in Oriente c'è Licinio che fa l'imperatore. Allora Costantino dichiara guerra a Licinio e lo sconfigge e riunifica lo Stato, che era stato diviso in quattro parti, ricordate, la Diocleziano, la Tetrarchia, e Costantino sposta la capitale da Roma a Bisanzio, che qualche anno dopo poi prenderà il nome di Costantinopoli. Decide di ristrutturarsi questa bella cittadina sul Bosforo, cittadina tranquilla, pacifica, in un posto bellissimo. C'è tuttora la geometria della città costantiniana. Si è andata ad Istanbul, oggi quella città si chiama Istanbul, che vuol dire città della luce e città luminosa, e pretende Costantino che il cristianesimo diventi una vera e propria religione e che faccia da supporto alle istituzioni statali, ecco qual è il vero valore del delitto di tolleranza. E per questo vuole che la dottrina della Chiesa di Roma sia ben definita, e per raggiungere questo obiettivo, nel 325, ordina la convocazione di un concilio ecumenico, del primo concilio ecumenico a Nicea, per redigere un documento, un simbolo, si usava una parola greca, che regoli l'ortodossia cristiana e che fissi il canone della Sacra Scrittura Evangelica, perché la dottrina del cristianesimo era nata nella più assoluta eterodossia, cioè c'erano moltissime linee, no? Dottrinali che le abbiamo viste, abbiamo incontrate anche in questi mesi in cui stiamo viaggiando, su tutta una serie di problemi che naturalmente creavano conflittualità. Costantino vorrebbe pacificare. Che cosa succede al Concilio di Nicea? E soprattutto quali sono le conseguenze di questo importante avvenimento? Il Concilio di Nicea è uno dei più importanti avvenimenti della storia universale, non solo dell'età tardo antica, perché a Nicea l'Assemblea dei Vescovi stabilisce una linea dottrinaria che diventa l'ortodossia della Chiesa cattolica. Cattolicos, attenzione, in greco significa universale, lì nasce questo termine, della Chiesa universale, e decreta il primato del Vescovo della Chiesa di Roma su tutte le altre chiese. In che cosa consiste la linea dottrinaria del Concilio di Nicea? Il Concilio di Nicea fondamentalmente deve sciogliere un nodo intricato, cioè deve stabilire la natura di Gesù Cristo. In quale modo Gesù Cristo è il Figlio di Dio? Perché su questo tema c'erano diverse linee di pensiero, lo sapete, le abbiamo già incontrate, portando a compimento un procedimento che tra storia, leggenda, mito e tradizione era iniziato negli anni 90 a Roma con la scuola ellenistica clementina. Noi in questo viaggio abbiamo seguito questo itinerario, studiato i temi emergenti, no? Abbiamo incontrato Clemente Romano, i padri cosiddetti apostolici, la letteratura della scuola ellenistica clementina. Naturalmente in questi secoli, il secondo, il terzo e il quarto, si sono sviluppate più linee interpretative sul tema della natura di Gesù Cristo. E questo fatto non è stato indolore, perché ha prodotto scontri cruenti, perché ha generato più di una guerra tra le varie anime del cristianesimo funestandone la storia e provocando degli scossoni notevoli sul piano sociale e politico all'interno delle ecumene e dell'impero romano, che era già in crisi per conto suo. Nel 325 l'imperatore Costantino impone quindi ai vescovi di tutte le chiese sparse sul territorio dello Stato romano, guardate che non è che avessero intenzione di fare un concilio ecumenico, i vescovi in questo momento, i vescovi delle chiese, neanche il vescovo di Roma, infatti non ci va. Ma, e questo è un tema complesso di questo avvenimento. Guardate, in questo momento si contano più di 300 chiese di una certa importanza sul territorio delle ecumene. E Costantino vuole che si riuniscano i vescovi di queste chiese in un concilio per porre fine ai violenti scontri ideologici che stanno investendo la cristianità e che sono un elemento di turbamento per tutto l'impero. Costantino, con l'editto di Milano, ha dichiarato che il cristianesimo è la religione preferita dell'imperatore, e fa questa affermazione per dare una ulteriore forma di santificazione alla sua autorità. Ma vuole la santificazione pagana e quella cristiana, naturalmente. E quindi vuole che il cristianesimo trovi un'unità dottrinale intorno al vescovo della Chiesa di Roma. Perché? Ma perché, vedete, a Roma non abita più l'imperatore. Intanto in Occidente la capitale è a Milano, in Oriente la capitale è a Bisanzio. E di conseguenza è più che mai necessario attribuire un titolo di sacralità, un primato religioso a quella che per la sua potenza, anche se decaduta, dovrà continuare a chiamarsi l'Urbe, la città eterna. Quindi, in questo momento, più che la capitale dell'impero, Costantino pensa che Roma possa diventare la capitale del cristianesimo, cioè la città santa dei cristiani. E quindi ritiene opportuno lasciarci il Papa, a pelare tutte le gatte, non a smacchiare i giaguari, a pelare le gatte che in questo momento ci sono, lì che sono notevoli. E intanto Costantino si fa ristrutturare Bisanzio e va a stare lì, poi il suo movimento nell'impero. Che cosa succede di rilevante al Concilio di Nicea? Guardate sul punto 1 del repertorio. Il primo Concilio di Nicea, attenzione, il primo Concilio di Nicea, perché a Nicea si terrà anche un secondo concilio del 787, il settimo Concilio Ecumenico, per porre fine alla lotta iconoclasta contro le immagini sacre, ma studieremo questa faccenda nel prossimo viaggio. E guardate, il primo concilio di Nicea si svolge dal 20 maggio, quindi non dite che la scuola non è puntuale su questo terreno, fino probabilmente al 19 giugno del 325, quindi esattamente 1688 anni fa c'era in corso il concilio di Nicea. Vi partecipano circa 300 vescovi sotto la presidenza onoraria dell'imperatore Costantino, che fa le veci del vecchio Papa Silvestro I, Papa Silvestro, Papa del Concilio di Nicea, Papa dal 314 al 335. Silvestro è quello della fine dell'anno, Santo Silvestro, Papa Maldestre, come diceva anche noi studenti. Ma il quale, per motivi di salute, manda un certificato medico, è assente. Ma qui ci sono tra le studiose e gli studiosi tutta una diatriba, se Silvestro, probabilmente Silvestro non era d'accordo nel farlo concedere. Pensava che la Chiesa dovesse risolversele per conto proprio, le varie faccende proprie, non che l'imperatore imponesse determinate mettesse la mano nella dottrina, però qui c'è poco da fare, l'imperatore Costantino ha in mano il potere, in mano la spada, è una persona decisa, e quindi delega Papa Silvestro e i suoi più fedeli collaboratori a Nicea. E quindi a Nicea fanno le veci del Papa Osio, che è il vescovo di Cordova, e i due segretari di Silvestro, che sono i presbiteri Vito e Vincenzo, due presbiteri ormai. Questi sono i personaggi principali, gli intellettuali che gestiscono il concilio di Nicea per conto del Papa di Roma, che è assente. A Nicea i vescovi, quando si incontrano, Costantino ce li porta volenti o nolenti, li va a prendere e li porta a Nicea, fa viaggiare gratis per governo, insomma. E i vescovi a Nicea si guardavano in caglietto e sono divisi in gruppi, gruppi che rappresentano diverse correnti di pensiero. E da subito lo scontro divampa insanabile proprio sul tema della natura di Gesù e quindi sulla forma del Dio cristiano, una forma che, come sapete, è andata configurandosi con la complicità del neoplatonismo di Origene. Abbiamo studiato questo tema, no? in queste ultime settimane. Per cui si parla di un Dio unico in tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e questa formula negli ultimi 70 anni, dalla morte di Origene al Concilio di Nicea, è andata stabilizzandosi, ma il problema è tutt'altro che risolto, perché le variazioni sul tema sono numerose e anzitutto era necessario chiarire come fosse possibile, guardate, salvare insieme all'unità della sostanza divina l'individualità di ciascuna persona, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché lì c'era un problema notevole, no, dal punto di vista ideologico. Va bene, uno in tre persone uguali e distinte. Ora, noi questa operazione la possiamo fare su di noi, no? Ci ha insegnato Ammonio. Beh, noi ci guardiamo allo specchio al mattino, vediamo che siamo una persona, però contemporaneamente ci vediamo riflessi, cominciamo a parlare con noi e creiamo un dialogo tra noi e il nostro intelletto, no? Quindi tra l'uno, che siamo noi, e l'intelletto nostro, e tra l'uno e il nous, l'intelletto, nasce un rapporto, e questo rapporto è la qualità di questo rapporto è l'anima, la nostra anima che si esplicita. Ora, questo vale per noi che pensiamo in termini neoplatonici a livello intellettuale, però per Dio, che è un creatore, la questione no, si complica, cioè Dio si pensa e questo il suo pensiero si concretizza, no? Il rapporto tra il suo pensiero e Dio, l'essere di Dio, si concretizza anche. Ma questo era un problema complicato da descrivere, soprattutto da verificare, perché descrivere è facile, da sperimentarlo è un pochino più complicato. E ora, quindi questa formula, la formula trinitaria, Dio, uno in tre persone uguali e distinte, era andata elaborandosi, era necessario chiarire come fosse possibile, dicevamo, salvare insieme all'unità della sostanza divina l'individualità di ciascuna persona, come il Padre, come il Figlio, come lo Spirito Santo, e bisognava precisare se il termine persona, ecco, attenzione, perché si usava questo termine, però in greco questo termine, noi diciamo persone, cioè in greco ci sono diversi termini che determinano questa situazione. Il termine persona nella Trinità doveva corrispondere alla parola prosopon, che in greco non designa una persona propriamente detta, ma il personaggio del teatro, cioè la maschera che esprime un ruolo, oppure se il termine persona doveva coincidere con il concetto legato alla parola ipostasis, no? Abbiamo già studiato questa parola, l'abbiamo già incontrata la scorsa settimana, anche la settimana precedente, che in greco indica un'idea che si materializza in una concreta entità unica e differenziata. Quindi, le persone della Trinità sono prosopon, prosopoi, sono delle persone, delle maschere, no? Dei personaggi, no? O sono delle ipostasei, cioè delle idee che si concretizzano. E beh, qui c'erano linee di pensiero diverse su questo tema. Guardate, ci sono tutt'oggi, non è che sul campo della teologia, della filosofia, della storia del pensiero. Uno dei gruppi più battaglieri a Nicea è quello dei vescovi adozionisti. Voi conoscete questa parola, no? Questo termine, sapete che il pensiero adozionista, che ha le sue radici nell'epistolario di Paolo di Tarso, che abbiamo studiato, e nel testo del Vangelo secondo Marco, che abbiamo studiato a suo tempo, considera Gesù un rabbi, quindi un vero uomo, un rabbi ebraico, Gesù, adottato da Dio nel momento del battesimo di Giovanni. Quindi Gesù nasce in una famiglia, da una donna, e poi Dio lo adotta nel momento del battesimo. Così comincia il testo del Vangelo secondo Marco, che è un Vangelo di stampo paolino, chiaramente adozionista. E i vescovi adozionisti, che rappresentano un pensiero fortemente radicato nelle comunità del IV secolo, al concilio danno battaglia, ma non riescono a spuntarla, vengono sconfitti. Anche perché l'imperatore parteggia per un'altra tesi, che è la tesi conciliativa, compromissoria e accomodante, fondata sulla sintesi tra la natura umana di matrice ebraica, Gesù è un vero uomo, e la natura divina di stampo greco, Gesù è anche un vero Dio e vero uomo di Gesù Cristo, definito appunto come vero Dio e vero uomo. Abbiamo studiato come si mettono insieme questi due elementi, no? A livello dialettico. Questa tesi, frutto, come sappiamo, di un audace processo di integrazione culturale, durato più di due secoli, non è che è venuto in 4-4, è andata formandosi nella Chiesa di Roma dagli anni 90, con la scuola ellenistica clementina, no? Quindi c'è una sedimentazione forte tra queste due correnti, la corrente adozionista e invece la corrente cosiddetta conciliativa, che tende a mettere insieme la cultura ebraica con la cultura greca. A loro volta i vescovi adozionisti sono divisi tra loro, è per questo che anche perdono tutti gli insieme. E perché il concetto adozionista viene interpretato in modi diversi. Questa divisione da una parte crea vivacità culturale, ma dall'altra porta alla debolezza alla corrente adozionista. Cioè, nella corrente adozionista nicea emerge una posizione che condiziona fortemente la storia del cristianesimo e il suo rapporto con il potere imperiale. Il sostenitore di questa posizione lo conoscete tutti, l'avete tutti sentito nominare, si chiama Ario, 256-337, è il vescovo di Alessandria, e ha rielaborato la dottrina trinitaria di Origene, che abbiamo studiato la scorsa settimana, creando un pensiero e una tradizione, l'arianesimo, di lunga durata. Il secondo Ario, che al concilio di Nicea difende con impeto le sue posizioni, sostenuto però soltanto da 22 vescovi. Gesù Cristo è la prima creatura di Dio Padre ed è quindi un Dio minore rispetto al Padre, cioè un Dio di seconda categoria, no? Come sostiene Origene, Deuteros Theos, diceva Origene, è il figlio, perché si rifacevano entrambi al versetto 28 del capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni, dove Gesù dice: il Padre è più grande di me, lo dice anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, quindi se è più grande di me vuol dire che è il Padre, e poi è chiaro che c'è una certa differenza tra un padre e un figlio, perlomeno fino a una certa età, nell'età dell'allevamento. Ecco, quindi, ora, il Padre è il Dio potente, più grande, che adotta un Dio figlio che è più fragile. Secondo Ario, il Padre è Dio a pieno titolo, mentre il Figlio è la prima delle sue creature e può essere equiparata ad un angelo, al primo angelo, e quindi, secondo Ario, il Figlio non può essere della stessa sostanza del Padre. Homoousios, guardate la parola greca, come sosteneva invece 70 anni prima Origene, ma può, quindi si discosta, parte da Origene ma poi si discosta Ario da il pensiero di Origene, ma può semplicemente assomigliare al Padre, cioè essere, attenzione a questi termini, perché guardate, su questi termini si è giocato il destino di tutta una storia, una tradizione e anche un lungo periodo di guerra e di religione. Cioè essere homo iusios, dal termine homoios, che significa simile. Quindi il figlio assomiglia, diceva Ario, al padre, è homo iusios, non homo o usios, ma come per una i. Attenzione, perché la scrittura è uno strumento potentissimo. E sì, le parole definiscono il mondo del pensiero. La tesi di Ario quindi non corrisponde a quella di Origene. Per Ario Gesù è homo iusios, rassomigliante al padre, e non homo ousios, cioè della stessa sostanza del padre. Ma Origene, al concilio di Nicea, sebbene la sua tesi sia passata, poi, perché quando noi recitiamo il credo, diciamo credo, generato, non creato, della stessa sostanza del padre, purtroppo, però Origene è stato dichiarato anche lui eretico, come Ario, e quindi viene ingiustamente condannato insieme all'arianesimo, anche se la sua formula, la formula di Origene, che definisce Gesù della stessa sostanza del padre, quindi homo usios, diventa un punto essenziale del simbolo niceno, del credo, il simbolo niceno. Il credo che viene recitato dalla liturgia non è semplicemente una preghiera, ma è la sintesi dei documenti del concilio ecumenico di Nicea. Quindi è una dichiarazione ideologica quella che viene fatta. Bisogna saperlo, lo devono sapere i credenti, i non credenti, tutti devono sapere, ognuno poi è libero di scegliere quello che deve fare, però è bene che tutti lo sappiano e ci riflettano, perché è nostra cultura questa, in ogni caso, con la quale dobbiamo fare i conti a questo punto. Gestire anche la nostra soddisfazione di studentesse e di studenti. Vedete, la differenza di una sola, di un solo iota, una i, determina una barriera metafisica insuperabile, perché fa cambiare sostanzialmente il significato della dottrina. Infatti, una cosa è dire che Gesù è somigliante al padre, homo iusios, cioè come una maschera teatrale, prosopon. Ben altra cosa è affermare che Gesù è della stessa sostanza del padre, homo usios, come un'idea che si materializza in una concreta entità, cioè in una ipostasis. E la parola persona, vedete, in greco corrisponde anche al concetto legato al termine ipostasis, poi è questo che è passato, un termine che indica l'idea quando si materializza in una concreta entità. Guardate, quale oggetto del quale avete un'idea in mente si è materializzato e ve ne siete potuta e potuti appropriare? E scrivete quattro righe in proposito. Guardate che noi continuiamo a ragionare in termini ipostatici. E intanto un'ipostasi è l'oggetto concreto che sta, stasis in greco, sotto, ipo vuol dire sotto in greco, alla mia idea. Voi direte, ma quando è che noi facciamo delle ipostasi? Non so, facciamo un esempio molto concreto, sempre, no? Partiamo sempre da, andiamo in cucina, come se anche la settimana scorsa. Siamo andati in bagno a specchiarci. La storia del pensiero umano non è qualcosa di, che sta fuori dal mondo delle nuvole. Abbiamo in cucina, non ci funziona più il frigorifero. Speriamo di no, ma e allora cogliamo l'occasione per dire, va bene, diciamo di riorganizziamo la nostra cucina, no? E noi pensiamo, diciamo, qui ci vorrebbe, mi piacerebbe, vorrei un frigorifero fatto così, no? D'accordo? E allora, se noi telefoniamo a un negozio e diciamo portatemi un frigorifero, noi riceveremo un prosopo. Cioè, riceveremo semplicemente un frigorifero che non abbiamo deciso noi. Quando lo vediamo diciamo, ecco qui, questa cosa qui rassomiglia a un frigorifero ed è un frigorifero, ma non l'abbiamo scelto. Invece, se vogliamo fare un'ipostasi, se ne abbiamo un'idea in testa, allora cominciamo a guardare in giro, andiamo nei negozi, no? E finché ad un certo punto ne vediamo uno, diciamo, eccolo lì! Quello che... Ecco, in quel momento in cui noi facciamo questa operazione mentale, ecco che la nostra idea si concretizza. Noi stiamo formulando una ipostasi. È chiaro questo? Quindi quante volte facciamo questo tipo di operazione? Quindi queste parole complicate vanno scomplicate, no? E va capito che noi le utilizziamo perché ce l'abbiamo in mente questi esercizi. Essere amici della saggezza, della filosofia, è un'operazione che noi facciamo e svolgiamo, ecco, regolarmente. Dobbiamo abituarci e veniamo a scuola per avere una testa ben fatta piuttosto che ben piena. Ecco, e questo è un obiettivo. Orario della didattica, della lettura e della scrittura. Ario viene sconfessato anche dai vescovi adozionisti più intransigenti, secondo i quali Gesù è un uomo, non un angelo, cioè un rabbi ebraico adottato da Dio, secondo la linea del testo del Vangelo secondo Marco e secondo l'epistolario di Paolo di Tarso. Quindi vedete che a Nicea c'è uno scontro generalizzato tra i vari gruppi e quindi è chiaro che la linea, che era anche minoritaria della Chiesa di Roma, prevale per le divisioni interne che ci sono. Anche perché poi Costantino a un certo punto tira fuori la spada e dice ora vi mettete d'accordo o se no sono guai. Ora, i legati pontifici, Ossio, vescovo di Cordova, e i due presbiteri romani, Vito e Vincenzo, respingono tanto la tesi adozionista quanto la dottrina di Ario. L'imperatore Costantino, che vuole sedare le controversie, auspica e invita energicamente i vescovi a trovare un compromesso su tutti i temi di scontro e a Nicea, dopo lunghe e violente discussioni, i padri conciliari vengono obbligati dall'imperatore, quale presiede con la spada sul tavolo, a siglare uno storico compromesso con il quale si definisca la natura di Gesù Cristo, in modo che le varie componenti si possano riconoscere nelle definizioni conciliari. Costantino dice, trovate un accordo. Trovate un accordo, lo santifichiamo e la natura di Gesù Cristo è quella lì. Naturalmente, lui aveva un motivo politico ben preciso. È chiaro che nella testa invece delle varie correnti dei vescovi la cosa non era così semplice. Perché dietro ormai c'era una tradizione con cui si erano formati certi schemi. Guardate sul punto 2 del repertorio. Costantino al concilio di Nicea affida a Ovio, vescovo di Cordova, e ai presbiteri Vito e Vincenzo, che sono i rappresentanti della Chiesa di Roma, di Papa Silvestro, la stesura di un documento. E questo documento noi lo conosciamo tutti a memoria a questo punto, intitolato Simbolo Niceno, ed è meglio conosciuto col nome liturgico di Credo. Ora, il testo del simbolo niceno, il Credo, contiene un significativo compromesso, lo contiene, che dovrebbe soddisfare le esigenze delle varie correnti in conflitto. Gesù Cristo viene definito contemporaneamente vero Dio e vero uomo. Gesù Cristo ha quindi una natura completamente umana e questo dovrebbe raccogliere l'istanza adozionista, no? E difatti la raccoglie. Ma la sostanza di questa natura umana è completamente divina, secondo il pensiero di Origene. Gesù Cristo quindi è un uomo nato da una donna, ma generato con la stessa sostanza divina di Dio Padre. Tutte e tutti noi conosciamo a memoria questa frase del Credo e sappiamo anche che il concetto di sostanza, in greco usia, è la prima categoria di Aristotele, e parleremo anche di categorie di Aristotele questa sera. Aristotele usa le categorie che sono 10 idee generali con le quali si può leggere il mondo, si può conoscere il mondo, dice Aristotele. Il mondo lo si conosce attraverso 10 idee generali che noi abbiamo in testa o che sono da qualche parte. Non è molto chiaro su questo, perché non sa bene neanche lui come destreggiarsi, perché era un problema serio. E Aristotele usa le categorie per descrivere tutta la realtà, per descrivere come è fatto il mondo. E a Nicea, dopo il pensiero di Platone, quindi Gesù è un'idea di Dio, e questo è un concetto tipicamente platonico, che era già entrato in gioco nei secoli precedenti con il pensiero adozionista, anche le categorie di Aristotele entrano nella tradizione. Gesù è della stessa sostanza del Padre. La parola sostanza, la categoria della sostanza, entra nel cristianesimo. Vedete, ci avviciniamo alla fine del Tardo Antico e vediamo che il Tardo Antico esalta due grandi apparati di pensiero: quello di Platone, che non è mai tramontato, e quello di Aristotele, che sta entrando in scena in questo momento. L'assemblea del concilio vota il 12 giugno del 325 sulle varie tesi presentate e il simbolo niceno viene approvato nella sua stesura completa e definitiva a grande maggioranza. Lo votano anche molti vescovi adozionisti e noi pensiamo che a questo punto possa finalmente fiorire la pace, e invece scoppia ancora più cruenta di prima la guerra di religione, perché Ario e i 22 vescovi che sostengono la sua tesi non ci stanno ad accogliere il compromesso del simbolo niceno, perché lo ritengono una forzatura anacronistica e di conseguenza su di loro si abbatte l'anatema dell'imperatore, che inizia a perseguitarli, e naturalmente loro si difendono perché nella base hanno un buon seguito. Cioè, l'idea di Ario è fortemente radicata nelle comunità cristiane di base, e quindi è chiaro che inizia e si diffonde un violento conflitto che dura e durerà a lungo. Naturalmente dobbiamo fare una visita alla città di Nicea, che oggi dov'è Nicea? Che città? Oggi si chiama İznik, questa città si trova in Turchia, nella regione delle terre del mare di Marmara, sulle rive di un bel lago che nell'antichità si chiamava Lago Ascanio. Ricordiamo intanto il nostro compagno Ascanio. È interessante visitare i resti della polis ellenistica di Nicea, in particolare la chiesa di Santa Sofia, dove si sono tenute le sedute del secondo concilio ecumenico di Nicea, quello nel 787. Anche la città ellenistica di Nicea è stata fondata su un sito già preesistente durante le guerre di successione, dopo la morte di Alessandro Magno, e a questo proposito, sapete perché si chiama Nicea? Andate a fare una piccola ricerca in proposito utilizzando l'enciclopedia, la guida della Turchia o navigando in rete, buon viaggio. Ora qui il discorso diventa lungo e noi non abbiamo un'ora di tempo, ma andate voi a fare un'escursione a Nicea questa settimana. Il primo concilio di Nicea nel 325 determina un nuovo modo di osservare la realtà, e la realtà d'ora in avanti viene guardata con un'ottica diversa, più complessa di prima, perché si è determinata nel IV secolo, dopo circa 300 anni di drammatico dibattito, una situazione che ha in sé qualcosa di paradossale. Cioè c'è stata una definitiva ellenizzazione del cristianesimo, no? E la dottrina della Chiesa si regge sulla filosofia greca, sul neoplatonismo e sulle categorie di Aristotele. Contemporaneamente però è avvenuta anche una trasformazione radicale della filosofia greca, che è destinata ad essere soggiogata nei suoi punti nodali dalla nuova fede religiosa. Difatti stiamo andando verso un grande territorio che è quello del Medioevo, dove la filosofia assumerà termini tipicamente cristiani, una scuola che si chiama la scolastica. Ebbene, la incontreremo nel prossimo viaggio che faremo. Ebbene, questo grande tema, il tema del rapporto paradossale tra la dottrina cristiana e la filosofia greca, costituisce, se vogliamo usare una metafora, la spina dorsale del pensiero medievale, quindi è argomento dei futuri viaggi che faremo. E medievali e rinascimentali, anche abbiamo visto la scuola di Atene l'altra sera, e questo grande affresco è una riflessione su quello che stiamo dicendo. Ma ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, estraiamo dalla riflessione che abbiamo fatto il termine ottica, che ci serve per puntare l'attenzione sul testo del racconto che stiamo leggendo dalla scorsa settimana. Un racconto che si intitola Un paio di occhiali e che è contenuto nella raccolta Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Orzese, che abbiamo incontrato 8 giorni fa, ricordate? Guardate, da questo racconto volevo dirvi che da questo racconto Un paio di occhiali naturalmente è stato fatto anche un film. Un film che si intitola Un paio di occhiali, quindi chi vuole andare a cercarlo e vederlo su questo racconto. E nel racconto Un paio di occhiali, contenuto nel Il mare non bagna Napoli, che è una bella metafora, dire cose in negativo, si narra che a Napoli vive una bambina che si chiama Eugenia, ve la ricordate, no? La quale vede il mondo che la circonda appena appena perché è mezza ciecata, no? Così dicono, lei dice lei. Tuttavia lo interpreta. Se stiamo attenti in quel racconto, c'è una continua interpretazione del mondo da parte di Eugenia. Lo guarda con l'occhio dell'anima, no? Come diceva Tertulliano. La zia Annunziata, donna non sposata che vive in casa con lei, le regala un paio di occhiali assai costosi per delle persone che vivono nei passi di un quartiere molto povero durante il secondo dopoguerra. Converrà, ci siamo domandati, si domanda la scrittrice, la Ortese, converrà la piccola Eugenia a mettere ben a fuoco la realtà con i suoi occhiali che sta per indossare, oppure sarà meglio per lei continuare a trasfigurare il mondo con l'occhio ingenuo e speranzoso della sua anima? Gli occhiali danno una visione oggettiva della realtà, ma se la realtà messa a fuoco è brutta, gli occhiali diventano uno strumento insopportabile, proprio paradossalmente per la loro meravigliosa utilità. La zia Nunzi ha mandato Eugenia dal droghiere a comprare 2 caramelle, ricordate, siamo arrivati lì, nel racconto, ed Eugenia, strada facendo, senza neppure rendersene conto, cede in tentazione, se ne mangia una, forse anche una mano. E intanto, nell'ambiente in cui Eugenia vive, tutti sanno che sta per mettersi gli occhiali, e tutti si sentono in dovere di dire la loro, quasi mai in modo benevolo, mai in modo benevolo. Tutti pensano, ma che ci deve vedere a fare? Camminando più adagio di quando era venuta, Eugenia cominciò a sfogliare, senza rendersene bene conto, una delle 2 caramelle, e poi se la infilò in bocca. Sapeva di limone. Dico a Zinunzia che l'ho perduta per strada, propose dentro di sé. Era contenta, non le importava se la zia così buona si sarebbe arrabbiata. Si sentì prendere una mano e riconobbe Luigino. Sei proprio ceccata, disse ridendo il ragazzo. E gli occhiali? Mamma è andata a prenderli a via Roma. Io non sono andato a scuola, una bella giornata. Perché non ce ne andiamo a camminare un poco? Sei pazzo, oggi devo stare buona. Luigino la guardava e rideva, con la sua bocca come un salvadanaio, larga fino alle orecchie, sprezzante, tutta spettinata. Istintivamente Eugenia si portò una mano ai capelli. «Io non ci vedo buona, mamma non tiene tempo», rispose umilmente. «Come sono questi occhiali? Col filo dorato?» si informò Luigino. «Tutto dorato», rispose Eugenia mentendo. «Lucenti, lucenti! Le vecchie portano gli occhiali», disse Luigino. Simpatico. «Anche le signore, le ho viste a via Roma. Quelli sono neri per i bagni», insiste Luigino. «Paghi per invidia, costano 8.000 lire. Quando l'hai avuto, hai avuti fammeli vedere», disse Luigino. «Mi voglio accertare se il filo è proprio dorato, sei così bugiarda», e se ne andò per i fatti suoi, fischiettando. Rientrando nel portone, Eugenia si domandava ora con ansia se i suoi occhiali avessero avuto o no il filo dorato. In caso negativo, che si poteva dire a Luigino per persuaderlo che erano una cosa di valore? Però che bella giornata. Forse mamma stava per tornare con gli occhiali chiusi in un pacchetto. Fra poco li avrebbe avuti sul viso. Avrebbe una furia di schiaffi si abbatté sulla sua testa. Una vera rovina. Le sembrava di crollare. Inutilmente si difendeva con le mani. Era Zinunzia, naturalmente, infuriata per il ritardo. Dietro Zinunzia Pasqualino, come un ossesso, perché non credeva più alla storia delle caramelle. «Butta il sangue! Tieni, brutta cecata!» «E io che ho dato la mia vita per questa ingratitudine, finire male devi, 8.000 lire, vive, vive, il sangue mi tolgono dalle vene questi sporcati!» Lasciò cadere le mani solo per scoppiare in un gran pianto. «Vergine addolorata, Gesù mio, per le piaghe del vostro costato, fatemi morire!» Anche Eugenia piangeva dirottamente. «Azzì, perdonatemi, azzì, faceva Pasqualino con la bocca spalancata. «Povera creatura», fece donna Mariuccia, andando vicino a Eugenia, che non sapeva dove nascondere la faccia tutta rigata di rosso e di lacrime davanti al dispiacere della zia. «Non l'ha fatto apposta, Nunzia, calmatevi. E Eugenia, dove tieni le caramelle?» Eugenia rispose piano, perdutamente, offrendo l'altra nella manina sporca. «Una l'ho mangiata, tenevo fame». Prima che la zia si muovesse di nuovo per buttarsi addosso alla bambina, si sentì la voce della marchesa dal terzo piano, dove c'era il sole, chiamare piano, placidamente, suavemente: «Nunziata!» Zinunzia levò in alto il viso amareggiato, come quello della Madonna dei Sette Dolori che stava a capo del suo letto. «Oggi è il primo venerdì di mese, offritelo a Dio. Marchesa, quanto siete buona! Queste creature mi fanno fare tanti peccati. Io mi sto perdendo l'anima, io!» E crollava il viso tra le mani come zampe, mani di falciatore, con la pelle marrone, squamata. «Vostro fratello non ci sta? Povera zia, essa ti fa pure gli occhiali e tu così la ringrazi», diceva intanto Mariuccia Eugenia, che tremava. «Sì signora, eccomi qua», rispose Don Peppino, che fino a quel momento era stato mezzo nascosto dietro la porta del basso, agitando un cartone davanti al fornello dove cuocevano i fagioli per il pranzo. «Potete salire? Mia moglie è andata a ritirare gli occhiali di Eugenia. Io sto badando i fagioli. Vorrebbe aspettare, se non vi dispiace. Allora mandatemi sulla creatura. Tengo un vestito per Nunziata. Glielo voglio dare. Dio ve ne renda merito. Ubriacatissimo», rispose Don Peppino con un sospiro di consolazione, perché era quella l'unica cosa che poteva calmare sua sorella. Ma guardando Nunziata, si accorse che essa non si era affatto rallegrata. Continuava a piangere dirottamente e quel pianto aveva tanto stupito Pasqualino che il bambino si era chetato per incanto e ora si leccava il catarro che gli scendeva dal naso con un piccolo dolce sorriso. «Hai sentito? Sali su dalla signora Marchesa, ti deve dare un vestito», disse Don Peppino alla figlia. Eugenia stava guardando qualche cosa nel vuoto, con gli occhi che non ci vedevano. Erano fissi fissi e grandi. Trasalì e si alzò subito, obbediente. «Dille, Dio ve ne renda merito, e rimani fuori la porta». «Sì, papà». «Mi dovete credere, Mariuccia», disse Zinunzia quando Eugenia si fu allontanata. «Io a quella creatura le voglio bene, e dopo mi pento, quando è vero Dio, di averla strapazzata. Ma mi sento tutto il sangue alla testa, mi dovete credere, quando devo combattere con i ragazzi. La gioventù se n'è andata, lo vedete?» E si toccava le guance infossate. «A volte mi sento come una pazza. D'altra parte, pure loro devono sfogare, rispose donna Mariuccia. Sono anime innocenti, avranno tempo per piangere. Io quando li vedo e penso che devono diventare tale quale a noi. Andò a prendere una scopa e spinse via una foglia di cavolo dalla soglia. Mi domando che cosa fa Dio. Ve lo siete tolto nuovo nuovo, disse Eugenia, piantando il naso nel vestito verde steso sul sofà in cucina, mentre la marchesa andava cercando un giornale vecchio per involtarlo. Là d'avanzo pensò che la bambina non ci vedeva davvero, perché sennò si sarebbe accorta che il vestito era vecchissimo e pieno di rammenti, era di sua sorella morta. Ma si astenne dal far commenti. Solo dopo un momento, mentre veniva avanti col giornale, domandò: «E gli occhiali che li ha fatti la zia? Sono nuovi?» «Col filo dorato, costano 8.000 lire», rispose d'un fiato Eugenia, commuovendosi ancora una volta al pensiero del privilegio che le toccava. «Perché sono quasi ciecata», aggiunse semplicemente. «Secondo me», fece la marchesa, rivoltando con dolcezza il vestito del giornale, e poi, riaprendo il pacco perché una manica veniva fuori, «tua zia se li poteva risparmiare. Ho visto degli occhiali ottimi in un negozio all'ascensione per sole 2.000 lire». Eugenia si fece di fuoco, capì che la marchesa era dispiaciuta. «Ognuno nel suo rango, tutti ci dobbiamo limitare», l'aveva sentita dire tante volte parlando con donna Rosa, che le portava i panni lavati, e si fermava a lamentarsi della penuria. «Forse non erano buoni, io tengo 9 diottrie», ribatté timidamente. La marchesa inarcò un ciglio, ma Eugenia per fortuna non lo vide. «Erano buoni, ti dico», si ostinò con la voce leggermente più dura, la d'avanzo. Poi si pentì. «Figlia mia», disse più dolcemente, «parlo così perché so i guai di casa tua. Con 6.000 lire di differenza ci compravate il pane per 10 giorni, ci compravate. A te che ti serve veder bene? Per quello che ti è intorno». Un silenzio. «Ma leggere leggevi?» «No, signora. Qualche volta invece ti ho vista col naso sul libro. Anche bugiarda, figlia mia, non sta bene». Deve essere un peccato leggere, eh? Eugenia non rispose più. Provava una vera disperazione. Fissava gli occhi quasi bianchi sul vestito. «È seta?» domandò stupidamente. La marchesa la guardava riflettendo. «Non te lo meriti, ma ti voglio fare un regaluccio», disse a un tratto, e si avviò verso un armadio di legno bianco. In quel momento il campanello del telefono, che era nel corridoio, cominciò a squillare, e invece d'aprire l'armadio, la d'avanzo uscì per rispondere all'apparecchio. Eugenia, oppressa da quelle parole, non aveva neppure sentito la consolante allusione della vecchia, e appena fu sola, si mise a guardare intorno come le consentivano i suoi poveri occhi. Quante cose belle, figli, come nel negozio di via Roma. E lì, proprio davanti a lei, un balcone aperto, con tanti vasetti di fiori. Uscì sul balcone, quant'aria, quanto azzurro. Le case come coperte da un velo celeste, giù il vicolo, come un pozzo, con tante formiche che andavano e venivano, come i suoi parenti. Che facevano? Dove andavano? Uscivano e rientravano nei buchi, portando grosse briciole di pane. Quando questo facevano, avevano fatto ieri, avrebbero fatto domani, sempre, sempre. Tanti buchi, tante formiche, e intorno, quasi invisibile, nella gran luce, il mondo fatto da Dio, col vento, il sole, e laggiù il mare pulito, grande. Stava lì, col mento inchiodato sui ferri, improvvisamente pensierosa, con un'espressione di dolore che la imbruttiva, di smarrimento. Suonò la voce della marchesa, placida, pia. Teneva in mano, nella sua liscia mano d'avorio, un librettino foderato in cartone nero con le lettere dorate. «Sono pensieri di santi, figlia mia. La gioventù oggi non legge niente, e per questo il mondo ha cambiato strada. Tieni, te lo regalo. Ma mi devi promettere di leggerne un poco ogni sera, ora che ti sei fatta gli occhiali». «Sì, signora», disse Eugenia frettolosamente, arrossendo di nuovo, perché la marchesa l'aveva trovata sul balcone, e prese il libretto che essa le dava. La d'avanzo la guardò compiaciuta. «Iddio ti ha voluto preservare, figlia mia», disse, andando a prendere il pacchetto col vestito e mettendoglielo tra le mani. «Non sei bella, tutt'altro, e sembri già una vecchia, simpatica. Dio ti ha voluto prediligere perché così non avrai occasioni di male. Ti vuole santa come le tue sorelle. Senza che queste parole la ferissero veramente, perché da tempo era già come inconsciamente preparata a una vita priva di gioia. Eugenia ne provò lo stesso un turbamento e le parve, sia pure un attimo, che il sole non brillasse più come prima, e anche il pensiero degli occhiali cessò di rallegrarla. Guardava vagamente coi suoi occhi quasi spenti un punto del mare dove si stendeva come una lucertola di un colore verde smorto la terra di Posillipo. Dia papà, proseguiva intanto la marchesa, che per materasso del bambino oggi non se ne fa niente. Mi ha telefonato mia cugina, starò a Posillipo tutto il giorno. Io pure una volta ci sono stata, cominciava Eugenia, rianimandosi a quel nome e guardando incantata da quella parte. Sì, veramente? La D'Avanzo era indifferente, per lei quel nome non significava nulla. Con tutta la maestà della sua persona, accompagnò la bambina che ancora si voltava verso quel punto luminoso alla porta, che chiuse adagio alle sue spalle. Fu mentre scendeva l'ultimo gradino e usciva nel cortile che quell'ombra che gli aveva oscurato la fronte da qualche momento scomparve e la sua bocca s'aperse a un rito di gioia perché Eugenia aveva visto arrivare sua madre. Non era difficile riconoscere la sua logora familiare figura. Gettò il vestito su una sedia e le corse in fondo. La corrente filosofica neoplatonica è, dal III secolo, quella che contribuisce maggiormente alla costruzione della dottrina del cristianesimo, ma naturalmente la parabola del pensiero neoplatonico continua e continuerà ad avere il proprio sviluppo, uno sviluppo indipendente, attraverso personaggi i quali vogliono sviluppare le loro opere in assoluta autonomia intellettuale. Chi sono questi personaggi e che cosa hanno prodotto? Come si sviluppa il neoplatonismo? Sappiamo che dopo la morte di Ammonio nel 244 e lo scioglimento della sua scuola, gli studenti che l'hanno frequentata cominciano a percorrere la loro strada in modo indipendente, facendo tesoro dell'insegnamento che hanno ricevuto. Tra questi, non solo Plotino ed Origene, che abbiamo incontrato, sono incontrati lì, no? Plotino finisce la scuola di Ammonio attraverso per aver incontrato Origene, hanno lasciato una traccia nella storia del pensiero umano, ma dobbiamo ricordare anche un altro personaggio che si chiama Cassio Longino. Anche lui è un posto nell'affresco della scuola di Atene, accanto a Plotino, ad Ammonio e ad Origene. Guardate sul punto 3 del repertorio. Chi è Cassio Longino? Cassio Longino ha fatto una brillante carriera da filologo e da retore, difatti è uno dei più importanti filologi e retori della storia del pensiero. Di lui ci rimangono molti frammenti di un trattato di retorica. Longino, per la sua erudizione, è stato soprannominato biblioteca vivente, museo ambulante. A lui è stato erroneamente attribuito un famoso trattato che si intitola Del Sublime, di cui non si conosce il nome dell'autore, perché in quest'opera ci sono delle idee che Cassio Longino ha elaborato. Quindi questo trattato Del Sublime molto probabilmente non è di Cassio Longino, ma contiene le sue idee. Del Sublime è una delle più importanti opere di critica estetica dell'antichità, in cui si afferma che l'opera d'arte non è solo frutto dell'imitazione, ma è soprattutto il prodotto della fantasia e del sentimento. Guardate, quest'opera, ne abbiamo già parlato a suo tempo, un po' di anni fa, anticipa i temi del romanticismo, ma Cassio Longino entra nel vortice della storia quando viene chiamato come consigliere, come ministro, da una donna. Le donne sono poche, ma nella storia hanno una rilevanza notevole, poche come personaggi storici rilevanti, che si chiama Zenobia ed è la regina di Palmira. Guardate, Palmira è una straordinaria città della Siria, ahimè oggi la Siria tormentata da una terribile guerra, che è stata recentemente portata alla luce in tutto il suo splendore, per giunta E sono stati gli archeologi italiani che hanno trovato la struttura più antica di Palmira, Mathieu. Longino diventa il primo ministro di Palmira e sostiene con grande determinazione la resistenza della regina Zenobia contro i romani che stanno occupando militarmente questa zona del mondo. Vedete, diversamente ai sovrani di Bitinia, la regina Zenobia non si vuole arrendere o alleare con i romani, vuole resistere. Perché? Perché voleva che quella zona dove governava mantenesse la sua autonomia. E sapeva che era una battaglia perduta, però bisognava in qualche modo combattere. La Palmira resiste con tutte le sue forze contro l'imperialismo romano, ma alla fine deve arrendersi. E Zenobia e Longino, Zenobia chiama Longino a fargli da ministro perché sapeva che era una persona molto competente, e Longino va, combatte per una giusta causa, come aveva imparato alla scuola di Ammonio, perché tutti gli alunni della scuola di Ammonio si distingueranno per questo motivo, perché la scuola di Ammonio non è stata una scuola che ha prodotto dei saccenti, ma delle persone, degli intellettuali, delle intellettuali impegnate in una giusta causa. E Zenobia e Longino, resistenti in nome dell'indipendenza dei popoli, vengono sconfitti dall'imperatore Aureliano, vengono imprigionati, portati prigionieri a Roma e condannati a morte. Nel 273 saliranno insieme sul patibolo. E fate una visita a Palmira, utilizzando la guida della Siria o la rete, buon viaggio. Era una città straordinaria, Palmira, proprio per merito di questa regina, la regina Zenobia, che era un'amministratrice molto accorta. Ora, gli eredi più fedeli di Plotino e i continuatori più importanti del pensiero neoplatonico di età tardo antica sono due personaggi che si chiamano Porfirio di Tiro, che abbiamo già citato molte volte, e Giamblico di Calcide. Quelli, coloro i quali hanno sviluppato il neoplatonismo, sono Porfirio e Giamblico. Guardate sul punto 4. Porfirio di Tiro è il più fedele discepolo di Plotino e ha svolto buona parte della sua attività a Roma. Sappiamo che ha messo in ordine, no? L'abbiamo già incontrato, perché ha messo in ordine e pubblicato i 54 trattati che Plotino ha redatto e che non voleva pubblicare. Plotino ha scritto tra il 253 e il 269. Ebbene, Porfirio li ha distribuiti in 6 gruppi di 9 libri ciascuno. Un gruppo di 9 oggetti è un Enneade, e quindi a quest'opera è stato dato il nome di Enneade, di Enneadi, e le Enneadi è una, ecco qui, l'Enneade di Plotino, è una delle opere più significative della storia del pensiero umano. L'abbiamo appena presentata quest'anno nelle sue parole chiave, nella sua struttura, ma è un'opera che continueremo ad incontrare, perché continuerà ad essere studiata, soprattutto nel Rinascimento, quando entreremo poi in quel territorio dell'età moderna, fra qualche viaggio. L'idea di, soprattutto l'interpretazione delle idee che incontreremo, è una delle opere più significative della storia del pensiero, anche per la sua versatilità, guardate. E per capire questa affermazione noi dobbiamo aprire una parentesi per ricordare che affrontiamo un tema che è un tema specialistico, ma è interessante, perché noi no? Che la traduzione nelle moderne lingue europee delle parole chiave contenute nel testo delle Enneadi, sappiamo che ci sono alcune parole chiave fondamentali nel testo delle Enneadi, la parola armonia, questa. Plotino nelle Enneadi vuole costruire una società che sia avanzata dal punto di vista della qualità della vita, quindi fare in modo di costruire l'armonia, di costruire la solidarietà e di costruire l'essenzialità. Quindi lo studio, il lavoro e in funzione dello sviluppo della società e la filosofia, l'essenzialità. E le parole chiave contenute nel testo delle Enneadi, non queste, perché queste fissano i punti di un triangolo, che è il triangolo neoplatonico, dà adito a versioni molto diverse la traduzione, per cui quest'opera può assumere connotati assai differenti, soprattutto per quanto riguarda un tema, perché il tema dominante dell'Eneadi di Plotino è quello della mistica, attenzione. Plotino dice che per vivere la vita in modo qualitativo bisogna essere mistici, persone che si dedicano a questo tipo di competenza. La mistica è una competenza. Con la proposta di dare un senso alla propria vita attraverso la spiritualità, l'azione contemplativa e la ricerca metafisica. Ma l'esercizio mistico può essere interpretato, e Plotino lo interpreta così, in senso laico, e questo è il pensiero di Plotino, che rivendica la laicità della mistica. Le persone mistiche non sono persone religiose, diceva Plotino, cioè sono persone che non seguono ciecamente una fede, ma che basano la loro visione del mondo sulla ragione, perché è attraverso la logica che si crea la spiritualità, l'azione contemplativa e la ricerca metafisica, quella di andare al di là della materialità delle cose. Ci si va attraverso la ragione, abbiamo anche spiegato come, no? Enea di Plotino. Ma l'esercizio mistico può essere, viene interpretato in senso laico, ma poi prende una piega di carattere religioso, no? E queste due diverse possibilità procurano quindi al pensiero neoplatonico delle valenze assai ampie, perché l'Eneadi di Plotino è un libro, un grande trattato che viene letto, continua ad essere letto in senso laico, in senso religioso, perché è facile, no? Utilizzare questi due criteri. La questione della tradizione dell'interpretazione dell'Eneadi di Plotino è un tema esegetico di vaste proporzioni che incontreremo strada facendo nel corso dei viaggi futuri. Ora ci limitiamo a ricordare che in lingua italiana ci sono due famose traduzioni e noi dobbiamo sapere, abbiamo parlato delle Eneadi, e vogliamo anche ricordare due intellettuali di cui nessuno si sente parlare, però che dobbiamo sempre sentire parlare delle stesse cose, delle stesse persone, basta, cioè andiamo un po' a cercare sotto traccia anche chi ha studiato, no? E chi ha dato con il suo contributo qualche cosa dal punto di vista intellettuale alla nazione, all'Europa, mondo della cultura. E due personaggi che sono Vincenzo Cilento, che ha tradotto l'Eneadi nel 47, e Giuseppe Faggin, che ha tradotto l'Eneadi nel 48. Guardate, questa è la traduzione di Faggin, questa dell'Eneadi. E queste due traduzioni sono molto diverse l'una dall'altra e in certi punti persino opposte. E la differenza che colpisce di più consiste nel fatto che Faggin traduce in modo asciutto, essenziale, mirando al concetto, mentre Cilento traduce con dovizia di termini, raddoppiando le righe dell'originale, privilegiando il carattere lirico del testo. È un poeta anche, quindi è il testo dell'Eneadi è poetico. È doveroso ricordare, seppur brevemente, quindi questi due studiosi che con dedizione si sono cimentati nella traduzione delle Eneadi, ci permettono di leggere e di studiare. Vincenzo Cilento è un intellettuale del sud, è un intellettuale meridionale. È nato a Stigliano, in provincia di Matera, nel 1903, è un'anniversario. Ha studiato a Firenze, alla Quercia, forse sapete dov'è, e lì dai Barnabiti, e lì è diventato un frate Barnabita, e nel 1930 poi è stato trasferito all'Istituto Bianchi dei Barnabiti di Napoli, forse avrà incontrato Eugenia, dove ha insegnato discipline classiche filosofiche, diventando uno dei maggiori esperti delle Eneadi di Plotino e della cultura tardo antica. Cilento è morto a Napoli nel 1980, quindi l'altro giorno. Invece Giuseppe Faggin è un intellettuale del nord-est, invece è tutta l'Italia, ed è nato a Isola Vicentina nel 1906, si è laureato a Padova in legge, ma ha sempre insegnato filosofia nei licei, a Bassano del Grappa, a Campobasso, a Vicenza. I suoi studi lo hanno portato a diventare uno dei massimi esperti di storia della mistica e dell'occultistica tardo antica medievale moderna. E Faggin è morto a Vicenza nel 1995. Ora, i testi di queste due traduzioni italiane delle Eneadi si completano a vicenda, e quella di Faggin aiuta meglio a capire i concetti e la trama teoretica del pensiero plotiniano, mentre quello di Cilento è più incisivo dal punto di vista poetico. Ora, le studiose e gli studiosi utilizzano entrambi i testi. Poi dobbiamo dire che c'è qualcosa di paradossale, come in tutte le migliori tradizioni culturali della storia del pensiero, nella differenza tra queste due traduzioni delle Eneadi. Guardate, il paradosso, sapete, è un elemento tipico della filosofia neoplatonica, di cui Cilento e Faggin sono grandi studiosi. Ora, per capire in cosa consiste il paradosso, è necessario fare un esempio, utilizzando un termine che conosciamo, il termine nous, che in greco è l'intelletto emanato dall'uno, no, l'uno emana l'intelligenza, nous. Cilento, chi ha intenzione di dare un senso laico alla mistica di Plotino, ed è non a caso il frate Barnabita, i frati Barnabiti sono sempre stati laici, hanno sempre fatto delle scelte molto laiche, quindi frate Barnabita si dedica sicuramente alla mistica in senso laico. Voi conoscete Ugo Bassi, fate Viale Ugo Bassi, frate Barnabita, frate Garibaldino, seguito Garibaldi, Garibaldi era sempre seguito da qualche frate. Ugo Bassi, Garibaldi quando va in Parlamento, il suo discorso che fa in Parlamento lo fa per commemorare e ringraziare tutti quelli per cui lui era ancora lì, era ancora vivo. Prima di tutti Ugo Bassi, frate Barnabita, perché a Venezia Ugo Bassi, quando il morbo in furia ci manca sul ponte svento la bandiera bianca, avete presente, 1849, l'assedio austriaco della Repubblica di Venezia, c'era Garibaldi, c'erano tutti lì a combattere, si sarebbero dovuti arrendere, e invece riescono a fuggire, e Garibaldi fugge di lì con molti dei suoi, perché Ugo Bassi compie, ci penso io, dice, prende una barca insieme a un gruppetto di volontari e esce nel Canal Grande e cominciano a sparare in aria, e l'esercito austriaco li segue, dice, qui attaccano, come li seguono verso una zona, quindi si libera un angolo e Garibaldi scappa con i suoi, i frati Barnabiti, Ugo Bassi e in questo caso Cilento. Ebbene, Cilento, che ha intenzione di dare un senso laico, quindi, alla mistica di Plotino, quando traduce il termine nous, utilizza la parola spirito, cioè che fa pensare a un concetto religioso, che in fondo è un frate, mentre Faggin, che invece è una persona religiosa, che ha intenzione, è un laico, ma è una persona fondamentalmente religiosa, ha intenzione di dare un senso religioso alla mistica di Plotino, però quando traduce il termine nous, utilizza la parola intelligenza, che fa pensare ad un concetto laico. Quindi vedete, questo bel paradosso ha fatto riflettere le studiose e gli studiosi sul fatto che oggi è controproducente formalizzarsi sul dualismo tra la lettura laica e la lettura religiosa delle Enneadi, anche perché risulta evidente che secondo Plotino l'uno non ha una natura divina, ma si configura come la potenza intellettuale di tutte le cose. L'uno è l'immagine della potenza intellettuale che ha ciascun oggetto, perché ciascun oggetto contiene un'idea. Quindi c'è un afflato laico in questa affermazione. E quindi c'è Platone che è fondamentalmente laico. Quindi il nous, l'intelletto universale, è tutte le cose a livello spirituale, ideale. E quindi, però, c'è anche un afflato mistico-religioso in questa affermazione. E quindi il misticismo religioso ne approfitta. E di conseguenza il nous, l'intelletto emanato dall'uno, è un oggetto che risulta essere frutto di una laicità mistica, soprattutto perché rappresenta l'unione dell'essere con il pensiero ed evidenzia la sintesi tra il mondo delle idee di Platone e l'intelletto universale di Aristotele. E l'integrazione tra questi due elementi, tra questi due progetti intellettuali, laici, dai quali scaturisce la metafisica, che diventa utile al pensiero religioso, produce buoni frutti sul piano della storia del pensiero umano. E strada facendo, già nel prossimo viaggio che partirà ad ottobre sul vasto territorio medievale, ne coglieremo un certo numero di questi elementi, di questi frutti. Entrambe le traduzioni delle Enneadi di Vincenzo Cilento e di Giuseppe Faggini esaltano il pensiero di Plotino, secondo cui la mistica, la spiritualità, l'azione contemplativa, la ricerca metafisica sono in prima istanza esercizi ad uso del pensiero laico, cioè componenti della riflessione intellettuale sul senso da dare all'esistenza umana. E tutti ci dobbiamo esercitare su questo, sul senso da dare all'esistenza umana, attraverso una riflessione mistica, spirituale, contemplativa. Quindi, prima ancora che lo faccia il pensiero religioso, come con gli ingredienti della professione di fede, guardate, per conoscere meglio Vincenzo Cilento e Giuseppe Faggini potete utilizzare la rete, troverete molte altre interessanti informazioni su di loro, per fortuna, mettetevi in ricerca. Entrambi sono nati istituti intorno a loro, giustamente. Entrambe le traduzioni di Cilento e di Faggini hanno messo bene in evidenza che la presenza delle Enneadi di Plotino sul territorio dell'età tardo antica, del III secolo, non rappresenta soltanto la testimonianza della vitalità e della continuità del pensiero platonico e aristotelico, ma evidenzia soprattutto l'espressione di un grande equilibrio spirituale in un'epoca di disorientamento, di angoscia, di vita grama, cioè in questo momento di crisi che c'è, no? La crisi dell'impero romano, che è una crisi terribile, no? In cui tutti i punti valoriali sono perduti, ebbene, un'opera come l'Enneadi di Plotino ci dice che c'è chi continua invece a pensare in grande stile, e questo è consolante, anche se dobbiamo pensare a loro. E torniamo a Porfirio di Tiro, che è un artefice dell'incontro tra il pensiero platonico e il pensiero aristotelico, naturalmente in versione neoplatonica, perché che succede? Succede che nel tardo antico il platonismo fa suo il pensiero di Aristotele e converte Aristotele in un pensatore neoplatonico. Questa è un'operazione importante e utile. Guardate sul punto 5 del repertorio. In età tardo antica, insieme ai dialoghi di Platone, anche le opere di Aristotele, cioè la fisica, la metafisica, l'etica, l'estetica, attirano l'attenzione dei neoplatonici e Porfirio si impegna a dare una forma platonica, neoplatonica al pensiero aristotelico. e a questo proposito ha scritto un'opera che ha avuto uno straordinario successo nelle università europee durante tutto il Medioevo, quindi ne sentiremo ancora parlare, dove si è svolto un dibattito serrato sul tema della cristianizzazione del pensiero di Platone e del pensiero di Aristotele, e sul tema dell'integrazione tra filosofia platonica e filosofia aristotelica. Questi argomenti saranno motivi di studio nei nostri prossimi viaggi. E quest'opera di Porfirio si intitola Isagoge, eccola qui, è un'opera in circolazione. Intanto cosa significa Isagoge? Isagoge in greco significa Isagoge, letteralmente Isagoge si usava in latino, cioè porta in tavola. Quando dice porta in tavola, cosa hai preparato? Porta in tavola. Isagoge vuol dire introduzione, cioè introdurre qualche cosa. Ed è un breve trattato che commenta un'opera di Aristotele intitolata Le categorie, eccola qui. Cioè, l'Isagoge di Porfirio commenta quest'opera di Aristotele che si intitola Le categorie. Voi dite, 700 pagine, no, no. Le categorie sono 40 pagine, tutto il resto è riflessione, è commento, sono note. Quindi, Porfirio lavora su Aristotele. Porfirio, per dimostrare che Aristotele ha fatto tesoro del pensiero platonico, vuole dimostrare quello. Vuole dimostrare che Platone ha costruito, e che Aristotele ha costruito il suo sistema basandosi sul pensiero di Platone. Se non ci fosse stato Platone, dice Porfirio, Aristotele non avrebbe pensato. Aristotele è stato un buon allievo di Platone. E si fa quindi interprete della logica di Aristotele, facilitandone la diffusione. E nell'Isagoge spiega come Aristotele descrive la realtà. Guardate, nel punto 5 c'è scritto di più di ciò che ora diremo. Poi ve lo leggerete con comodo, noi incominciamo quasi dalla fine del punto 5 a parlare, ad affabulare, perché comunque ho, costruendo la lezione, io sono andato avanti a riflettere, poi però alle lezioni gli va data una certa forma, no? E quindi poi allora dico, vai, togliamo questo perché va bene, bisogna arrivare subito al sodo, il problema delle categorie, e poi ho detto, ma c'è spazio, perché non lasciarlo lì? Quindi perché è varia, no? E quindi è rimasto, e poi ve lo leggerete, ma cioè, secondo Aristotele, ci dice Porfirio, tutta la realtà è nell'Isagoge, tutta la realtà è un sistema logico, quindi governato dal logos, dal pensiero, e descritto, diceva Aristotele, con i logoi, cioè con le parole. E Aristotele chiama logica, infatti, la disciplina con la quale si conosce il mondo, perché le cose materiali, cioè la pluralità degli oggetti che formano il mondo, noi compresi, posseggono una forma ideale che l'intelletto, il nous, è capace di cogliere mediante un processo di astrazione che rende visibile, idee in greco, rendere visibile, con le parole, l'essenza di una cosa. Cioè questa essenza intelligibile si chiama concetto o idea, dice Aristotele. In ogni cosa materiale c'è una forma. Questa forma è un'idea, è un concetto. Idea, Platone la chiamava idea. In Aristotele la chiama concetto, quindi scrive Aristotele, per conoscere e per avvalorare la realtà dobbiamo saper cogliere eidos, i concetti, saper decodificare le forme ideali delle cose. Porfirio trae spunto da questo ragionamento di Aristotele per affermare che Se la materia risulta realmente esistente per il fatto che era chiusa in idea, ciò significa che Aristotele, per descrivere, per conoscere come è fatto il mondo, non ha potuto fare a meno di utilizzare il pensiero di Platone, in particolare il dialogo il Timeo. Guardate, quale di queste parole mettereste per prima, andate al fondo del punto 5, mettereste per prima accanto all'espressione sistema logico? Cioè, quando pensate ad una cosa e dite, questo è un sistema logico, a quale parola pensate? Che sia questo sistema sensato, coerente, giusto, chiaro, naturale, comprensibile? E fate un esercizio di investimento di intelligenza. Scrivete. Cioè, in quale occasione avete detto, credo che questo sistema sia logico? A volte diciamo, ma è logico, no? Diciamo, diciamo è logico. E scrivete quattro righe in proposito. E proseguiamo, tante cose dovrebbero essere logiche. Poi proseguiamo nella nostra riflessione, in cui Porfirio è sempre il protagonista principale, dicendo che però Aristotele è andato al di là del quadro platonico, e Porfirio lo sa, cioè del mondo delle idee, del mito del demiurgo, e ha proseguito il suo ragionamento sul tema della logica, affermando che tutta la realtà particolare la si può contenere e definire dentro una rete formata da una serie di concetti fondamentali, 10 concetti generali, dice Aristotele, io ho trovato, ben identificati. Questi concetti hanno la massima estensione, in modo da poter contenere tutti i concetti particolari che Aristotele, richiama questi concetti categorie. Ed è proprio su questo punto strategico che interviene Porfirio, componendo l'isagoge, l'introduzione, per portare l'interessante tema aristotelico delle categorie sul terreno platonico, dentro il neoplatonismo. Perché? Perché è un ragionamento molto utile. Che cosa sono e quali sono le categorie di Aristotele? E in che cosa consiste l'isagoge, l'introduzione su questo tema scritta da Porfirio? Guardate, per prima cosa leggiamo un frammento tratto dalle categorie di Aristotele, e ce lo spiega. I concetti sono collegati tra loro, e un concetto è incluso in un altro concetto più generale, e questo in un altro più generale ancora. Man mano che nella scala dei concetti si sale, diminuisce la comprensione della realtà particolare, ma aumenta l'estensione della conoscenza. Si può affermare che tutta la realtà è contenuta in 10 concetti generali o predicati supremi, detti categorie. Ecco, quindi noi interpretiamo la realtà perché possediamo questi concetti generali che sono le categorie. Guardate sul punto 6, le categorie di Aristotele sono i concetti, quindi, della massima estensione, che ci permettono di definire la realtà particolare, e secondo Aristotele sono 10: la sostanza, usia, della stessa sostanza del padre. Quindi questo, questa formula viene definita utilizzando la prima categoria di Aristotele: la sostanza, la qualità, la quantità, la relazione, l'azione, la passione, il luogo, il tempo, il possesso e lo stato. Vedete, attraverso questi concetti noi capiamo il mondo, ne leggiamo il linguaggio, ed è attraverso queste 10 categorie che noi siamo in grado di dare quindi un significato al mondo e di conoscerlo nei suoi particolari. No, facciamo un esempio, no, per capire, perché non è che è tanto facile capire. No, se noi diciamo una sostanza di qualità e di quantità è in relazione con me e ne sono in possesso. Capiamo poco, no? Guardate che noi abbiamo detto per categorie una frase. Abbiamo detto, per esempio, Silvestro è il mio gatto rosso. Abbiamo detto in due modi diversi. In un modo lo abbiamo detto per concetti particolari e in un altro modo, prima, l'abbiamo detto per categorie. Se noi però non avevamo le categorie, noi non potevamo esprimere in modo particolare questo concetto e capire. E se dico Silvestro, in onore del Papa, del Concilio di Nicea, è il mio gatto rosso, tutte voi avete capito perfettamente, no, quello che ho detto. Perché è comprensibile questa affermazione? Sono comprensibili la maggior parte delle affermazioni che facciamo, è comprensibile perché il mio intelletto possiede, è vostro, le categorie e le ha, dice Platone, e le ha utilizzate correttamente. Io capisco che Silvestro è il nome proprio di un animale comune, il gatto, in virtù della categoria della sostanza. No, perché ho in testa la categoria del... Capisco che è rosso perché è uno dei colori compreso nella categoria della qualità. Io ho in testa la categoria della qualità. Capisco che è uno perché è compreso nella categoria della quantità. È in testa la categoria della... Capisco che è mio, no, per la categoria del possesso e della relazione. Ebbene, cioè abbiamo capito questa situazione particolare perché l'attività del nostro intelletto è supportata, dice Aristotele, dai... Porfirio condivide, no? È supportata dai concetti generali. Cioè, noi, se diciamo una sostanza di qualità e di quantità è in relazione con me e io ne sono in possesso, no? Ho detto quella frase, no? Attraverso le categorie, ma una sostanza di qualità e di quantità in relazione con me risulta poco comprensibile per la sua massima generalità. Le categorie sono, vedete, concetti molto ampi, ma se io non possedessi però questi concetti logici nella loro estensione, dice Aristotele, cioè se non possedessi le categorie di sostanza, di qualità, di quantità, di relazione, di azione, di passione, di luogo, di tempo, di possesso, di stato, non potrei arrivare a conoscere la realtà particolare, è chiaro, no? Cioè, intuisco che Silvestro è il mio gatto rosso perché posso utilizzare le categorie della sostanza, dell'azione, della qualità, della quantità, del possesso e della relazione. Grande pensa Porfirio a fare questa pensata. Porfirio studia l'interessante questione delle categorie di Aristotele e vuole definirne la natura in termini neoplatonici, perché questo è un ragionamento utile. Anche perché Aristotele, Porfirio se ne approfitta, perché Aristotele ha la domanda: ma come ci sono entrate le categorie nella mia mente? E questa domanda ce la poniamo anche noi. E ce la porremo a lungo, guardate, ricordatevela questa domanda. Aristotele risponde in modo un po' vago, affermando che il sistema logico delle categorie riguarda innanzitutto il piano delle parole o i logori, cioè il piano dialettico-linguistico. Attenzione, perché dà una risposta molto importante. Su questa risposta di Aristotele si innesterà nel Novecento tutta la filosofia del linguaggio. Attenzione, e ritroveremo questi concetti a suo tempo. Porfirio, nell'Isagoge, ammette che la realtà può essere conosciuta attraverso cinque categorie, vedete, dimezza le categorie di Aristotele: il genere, la specie, la differenza, il proprio e l'accidente, o la variabile, o se volete l'aggettivo. L'accidente è l'aggettivo. Secondo Porfirio, una variabile, secondo Porfirio però, questi predicabili, così li chiama, non sono soltanto parole, come dice Aristotele, ma sono anche strutture del pensiero, quindi fa un passo, quindi sono anche forme dell'essere, fa un passo in senso platonico, e di conseguenza sono presenti nell'uno, cioè allo stesso modo in cui le idee, secondo Platone, stanno in un loro mondo. Ora, questo legame creato da Porfirio tra il mondo delle idee di Platone e la logica di Aristotele, attraverso la mediazione di molti importanti pensatori, guardate che incontreremo nei prossimi viaggi, qualcuno già nel prossimo viaggio, come Severino Boezio, Pietro Abelardo, Tommaso d'Aquino, Guglielmo da Ockham, ebbene, diventa, e molti altri, diventa un modello di pensiero forte che condiziona la visione del mondo per tutta l'età medievale moderna, introducendo un tema, il problema degli universali, con la U maiuscola, che è uno dei temi più significativi della filosofia medievale, di cui ci occuperemo a suo tempo. Questo modello logico viene chiamato l'albero di Porfirio, perché dall'uno, cioè dal genere sommo, la sostanza per emanazione discende attraverso le varie differenze specifiche fino alle specie più basse. Scrive Porfirio: dalla sostanza si diramano i generi, poi le specie si differenziano in modo proprio, con loro variabili, con loro accidenti. Così la realtà si articola dai rami alle radici, come un albero. E l'albero, è l'albero di Porfirio. E l'albero è un bel oggetto, che qui serve per costruire una metafora molto interessante. La metafora del pensiero forte che caratterizza il Medioevo, l'età moderna. L'albero è radice, fusto, rami, gemme, foglie, fiori, frutti, semi. E disegnate il vostro albero. Guardate che un disegno, per quanto semplice possa essere, io non so disegnare per nulla, però mi ci provo perché so che è comunque il risultato di un utile investimento di intelligenza. Quindi non rinunciate a compiere questo esercizio, perché è un esercizio che tutti dovremmo imparare a fare. Tutti dovremmo imparare a fare. E siamo in una società che tralascia moltissime cose, le cose più importanti. Nel 1983, in seguito alla crisi delle ideologie derivanti dai pensieri forti, non c'è stata la caduta delle ideologie, non si è detto, stata boom, cioè si comincia a parlare di pensiero debole, ora si sta ricominciando a parlare di pensiero forte. Quando abbiamo iniziato questa esperienza abbiamo parlato di postmoderno e di pensiero debole, questa nostra esperienza continua, adesso si ricomincerà a parlare di postmoderno, è passato, è già finito, si comincia a parlare di pensieri forti, e i filosofi Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti hanno pubblicato un testo, un'antologia di scritti di autori vari, intitolato Il pensiero debole, che contiene anche un saggio di Umberto Eco, che tutti conoscete, intitolato L'antiporfirio, nel quale il semiologo analizza le origini del pensiero forte, cioè derivato dalla visione del mondo creata dall'albero di Porfirio, una visione potente e lungimirante, nata dal legame tra il modello delle idee di Platone e la logica di Aristotele. Ma leggiamo un frammento tratto da questo saggio per capire che stiamo parlando di argomenti di attualità culturale, dall'antiporfirio. Porfirio manifesta l'intenzione, non si sa quanto sincera, di lasciare da parte la domanda se i generi e le specie esistano in sé o se siano mere concezioni della mente. Quello che ci interessa è che egli è il primo a tradurre Aristotele in termini di albero, e certo è difficile evitare il sospetto che, così facendo, egli sia tributario di una concezione neoplatonica della catena degli esseri. Si capisce perché abbiamo messo in gioco queste cose. Che cosa significa questo? Significa che Aristotele, fino al XII secolo, quando incontreremo un certo Averroè, che non è, viene interpretato come se fosse un pensatore neoplatonico, e poi verrà liberato. Guardate sul punto 7 del repertorio, la critica dottrinale molto acuta che Porfirio da neoplatonico fa nel discorso contro i cristiani, perché Porfirio scrive un'opera contro la dottrina del cristianesimo, da buon neoplatonico che vuole difendere, no, l'originalità del neoplatonismo, vuole difendere quindi l'originalità, ecco, di un pensiero, quindi, e Porfirio ha condotto quindi la polemica contro il cristianesimo che sta fagocitando il neoplatonismo e ha scritto quindi una grande opera intitolata Discorso contro i cristiani. Quest'opera è andata perduta perché è stata bruciata nel corso di 3 campagne di distruzione, prima nel 325 per volere di Costantino, poi, visto che qualcuno la conservava e la riproduceva, per volere dell'imperatore Teodosio II nel 435, poi, siccome non c'era ancora, ce n'era ancora qualche copia in giro, sotto l'imperatore Valentiniano nel 448. Di quest'opera di Porfirio, per fortuna, rimangono molte citazioni, molti frammenti, perché i padri della Chiesa, in particolare Gerolamo, meno male che c'è Gerolamo, e Macario di Magnesia, i quali si lamentano di non poter disporre dell'opera completa, hanno utilizzato il testo del discorso contro i cristiani di Porfirio come stimolo per costruire in modo più valido la dottrina del cristianesimo. Ora, la critica dottrinale che Porfirio da neoplatonico fa nel discorso contro i cristiani si basa sull'idea di come sia possibile proclamare la risurrezione della carne, la santificazione della materia, l'immortalità per quanto futura dei corpi, se l'elemento vitale, anche per la letteratura dei Vangeli, è lo spirito, il pneuma, cioè di cui è fatta l'anima. Com'è possibile questo, dice Porfirio, se che risulta essere l'anima un elemento assolutamente alternativo al corpo? Solo lo spirito, sostiene Porfirio, può avere la possibilità di non degradarsi e di continuare a vivere, perché è l'anima che dura in eterno e il corpo, la prigione dell'anima, è bene che si disperda nella polvere. La morte del corpo ha un senso, è un evento liberatorio. E si domanda a Porfirio per quale motivo dobbiamo farlo risorgere questa gabbia. Cioè, dai frammenti che ci sono rimasti dell'opera intitolata Discorso contro i cristiani, si capisce che l'autore si contraddistingue per la grande erudizione, per l'acume esegetico Porfirio, quando dimostra che la letteratura dei Vangeli è di natura allegorica, non è storica ma spirituale, perché non racconta la storia di Gesù, ma racconta l'evento della predicazione su Gesù. Diventa, e Gerolamo e Macario di Magnesia l'hanno intuito, e lo volevano studiare per questo, un involontario anticipatore della moderna esegesi biblica. Infatti, guardate, nei verbali dei dibattiti per la preparazione dei documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, Porfirio di Tiro viene citato molte volte come se fosse un dottore della Chiesa, e questo è significativo. Quale di queste parole, soffio, anima, intelletto, carattere, arguzia, o quale altra mettereste per prima accanto al termine spirito? Beh, scrivetela. Il principale discepolo di Porfirio è Giamblico di Calcide, le cui opere hanno contribuito notevolmente alla formazione culturale di un imperatore che si chiama Giuliano e che è stato ingiustamente chiamato l'apostata, cioè il traditore. Ma quando il cristianesimo è andato al potere, Costantino, morendo nel 337, divide l'impero come fosse un patrimonio privato fra i suoi 3 figli, ma fra questi e tra altri membri della sua famiglia si sono accesi ben presto violenti conflitti e quindi congiure, massacri, ammutinamenti sconvolgono di nuovo lo Stato romano finché l'ordine viene ristabilito da un nipote di Costantino che si chiama Giuliano, il quale ritiene che molte fibrillazioni negative, a cominciare dalle guerre per imporre la linea ortodossa, dipendono dal cristianesimo e di conseguenza tenta inutilmente di restaurare la religione e la morale dell'ellenismo, no? E Giuliano muore giovane combattendo contro i persiani che minacciano le frontiere orientali dell'impero. Giuliano viene ferito gravemente, la sua morte viene descritta serena e solenne come quella di Socrate, di Epicuro, di Plotino, però è diventato l'apostata. Giuliano ha studiato sulle opere di Giamblico. Guardate sul punto 8. Le opere di Giamblico di Calcide hanno avuto, come quelle di Porfirio di Tiro, uno straordinario successo nel periodo del Rinascimento italiano e fiorentino. E la sinagoge, che vuol dire raccolta delle dottrine pitagoriche di Giamblico, ha contribuito allo sviluppo intellettuale e l'affermazione in tutto il mondo dal 1450 al 1525 del movimento rinascimentale. Cioè le opere di Giamblico, così come quelle di Porfirio, sono state tradotte in latino dal 1474 al 1497 da Marsilio Facino, lo avete sentito nominare, il segretario dell'Accademia Fiorentina, fondata da Lorenzo il Magnifico, l'abbiamo incontrato qualche decennio fa, il quale ha potuto usufruire dei testi delle opere di Giamblico anche per scrivere la sua opera fondamentale, Teologia platonica sull'immortalità delle anime, del 1474. Ora, ci occuperemo dell'opera di Marsilio Ficino a suo tempo, ma si capisce, già dal titolo della sua opera, come la cultura della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica, che abbiamo studiato quest'anno, abbia contribuito a formare il pensiero moderno. Giamblico di Calcide ha scritto un trattato redatto tra il 300 e il 330 intitolato Peri Mysterium Logos, sui misteri, che va considerato il libro fondamentale della religiosità greca dell'epoca tardo-antica. Questo libro, sulla scia delle Eneadi di Plotino, descrive un itinerario che deve servire per condurre gli esseri umani a purificarsi e a liberarsi dagli aspetti negativi che procura la corporeità, la materialità. La purificazione, metanoia in greco, avviene con la conoscenza e con la pratica dei culti divini orfico-dionisiaci che l'umanità ha ereditato. Quindi Giamblico fa diventare neoplatonici i culti orfico-dionisiaci. Secondo Giamblico, che riprende soprattutto la tradizione della scuola pitagorica, la conoscenza del divino è innata nella persona umana e Dio è l'ente supremo che si identifica con l'idea del bene di Platone. Quindi vedete, da un'impronta religiosa al neoplatonismo, Giamblico, Porfirio, laica e Giamblico religiosa. Il pensiero di Platone viene trasformato in una religione per creare un'alternativa ideologica al cristianesimo e quindi i pensatori cristiani nei secoli sapranno utilizzare appieno questa operazione culturale che trasforma il neoplatonismo in religione per cristianizzare il potente pensiero di Platone, per dare al cristianesimo una forte base filosofica. Giamblico costruisce un pensiero per combattere il cristianesimo utilizza il suo pensiero per rafforzare la propria dottrina. Dio, scrive Giamblico, è l'uno capace di emanare gli esseri divini e ad ogni emanazione dell'uno corrisponde una divinità intermedia e tra queste divinità e gli esseri umani è situato il regno dei demoni che possono donare la salute o infliggere la malattia per liberarsi dalla materia corporea e risalire all'uno, cioè per ritornare ad unirsi con la divinità, scrive Giamblico, l'anima deve imparare a evocare le entità divine, le idee pure del mondo di Platone, che diventano entità divine. Platone non sarebbe affatto d'accordo. Che sono situate una dopo l'altra sul cammino dell'ascensione. Questo itinerario consiste nel praticare un rituale mistico, in questo caso religioso, contrassegnato da formulari magici, da recitare in preghiera e da gesti sacri da compiere. Guardate, Giambrico, per quanto riguarda i rituali mistici e i formulari magici, attribuisce grande importanza alle dottrine egiziane, al culto di Iside, che abbiamo studiato qualche settimana fa, e al pensiero di Pitagora. Quindi fonde insieme tutti questi pensieri affascinanti. Gli esseri umani, secondo Giambrico, entrano in contatto con la divinità attraverso una disciplina che si chiama teurgia, da teos, Dio, e ergon, azione. Giambrico, attraverso l'opera sui misteri, costruisce la teologia del neoplatonismo, utilizzando la disciplina della teurgia. Quindi Giambrico fa del neoplatonismo una dottrina teurgica. Che cos'è la teurgia? E che differenza c'è tra la teurgia e la teologia? Attenzione, la teologia è la disciplina che parla degli dèi, che parla di Dio. La teurgia è un'arte di natura magica che cerca di evocare gli dèi, di evocare Dio stesso, in modo che gli dèi o Dio stesso possano agire sugli esseri umani, attraverso formule naturalmente magiche da costruire. Cioè, la prassi dei rituali teurgici che Giambrico di Calcide prescrive nel suo libro sui misteri, guardate, diventa una moda straordinaria nel XV e nel XVI secolo nell'Europa rinascimentale. A Firenze, poi, che è una capitale teurgica, ci sono molti templi teurgici, dove nascostamente, perché la Chiesa ufficialmente condannava la teurgia, poi però erano molti gli ecclesiastici che prima dicevano messa al mattino e subito dopo, il primo pomeriggio o la sera, partecipavano ai riti teurgici nella Firenze rinascimentale, perché questo aveva un fascino straordinario. E lo troviamo anche nella storia dell'arte. Il rituale teurgico tradizionale come si svolgeva? Poi non li rifate queste cose. Prevede il telestiche, cioè l'animazione di una statua. Attenzione, telestiche è una statua animata, consacrata alla divinità. Cioè il teurgo, il sacerdote, detto Docheus, svolge un ruolo di medium. Sapete che cos'è un medium? È chiaro che tutto questo è collegato a un fascino straordinario, perché non finiranno mai, no, tutte queste operazioni. E abbiamo incontrato Capuana, era bello. Il rito consiste nel far girare una trottola magica, in greco sigofalos. Avete una trottola? Allora, questa trottola è a forma di disco d'oro, deve essere per un cuore, con sopra un triangolo, la tetraxis di Pitagora, figura sacra. Sopra la trottola c'è un triangolo, sopra c'è un triangolo. Il triangolo gira, quando si ferma, i vertici, come fossero delle frecce, sono delle frecce, indicano le formule mistiche scritte sulla superficie del disco. Al centro del disco ci deve essere uno zaffiro, cioè una pietra preziosa di colore blu, azzurro intenso. Vedete quante cose entrano in gioco, oggetti e metafore, che costituisce il tramite con il cielo, con lo spazio etereo. La trottola magica non può essere fatta ruotare sempre, attenzione, la sua rotazione è astrologica, quindi bisogna guardare le stelle, bisogna guardare il cielo con tutto il fascino che ha, e coincide con i movimenti delle sfere celesti. La trottola deve attrarre le intuizioni metafisiche, i pensieri delle entità divine che stanno vicina alle stelle una sotto l'altra, e la sua rotazione è sincronizzata con un calendario teurgico, ce ne sono in giro ancora dell'epoca rinascimentale, che scandisce il tempo dell'anno liturgico astrale. Dopo aver assorbito le intuizioni metafisiche facendo girare la trottola, il Docheus entra dentro la statua consacrata della divinità, come se fosse un'armatura, e attraverso il fuoco sacro va in estasi ipnotica del medium, quindi parla come un medium e svela i pensieri delle entità divine. E allora le anime dei partecipanti al rito vengono attirate verso la luce originaria prodotta dalle emanazioni divine dell'uno e possono congiungersi con l'intuibile. E succede che l'anima esce dal corpo, cioè evade temporaneamente dalla prigione materiale ed entra in comunione con la divinità e poi ritorna nel corpo rinnovata, purificata, divinizzata, diremo in grazia di Dio. Voi capite che tutto questo ha un fascino straordinario nel Rinascimento. Attenzione, ce l'ha anche nel Medioevo, perché anche nel Medioevo però questa rita teologia è proibitissima e si paga. Invece il Rinascimento è più aperto da questo punto di vista. Ma guardate, ritorneremo, perché una trottola, uno zaffiro, che cosa vi fanno venire in mente queste due parole? Beh, scrivete quattro righe proposito. A me fa venire in mente le trottole di Giancarlo che ha fatto per il mercatino. Nella seconda parte dell'età tardo antica, cioè nel basso tardo antico, dal terzo secolo, la realtà può essere osservata, vedete, con due paia di occhiali differenti. Quindi ci sono le lenti che danno la visione eterogenea del cristianesimo in crescita e ci sono le lenti che danno un'altrettanto eterogenea visione del neoplatonismo, che però è sulla via dell'emarginazione, perché man mano che il cristianesimo va al potere, il neoplatonismo viene sempre più emarginato e perseguitato. Lo vedremo. Alla povera Eugenia questi importanti temi culturali sono preclusi. A lei basterebbe un solo paio di occhiali se la realtà materiale che la circonda fosse degna di essere messa a fuoco, ma non lo è. Forse per Eugenia risulta più limpida la realtà sfocata che lei si immaginava attraverso il suo desiderio di vedere bene. E quindi, per concludere, cavalchiamo la metafora letteraria, finiamo di leggere le due pagine del racconto, finiamo di queste due pagine, che sono il termine del racconto di Anna Maria Ortesio, un paio di occhiali, da Il mare non bagna Napoli, che abbiamo letto tutto. Mamma, gli occhiali, piano, figlia mia, li buttavi a terra. Subito si fece una piccola folla intorno. Donna Mariuccia, Don Peppino, una delle Gregorio che si era fermata a riposarsi su una sedia prima di cominciare le scale, la serva di Amodio che rientrava in quel momento, è inutile dirlo, Pasqualino e Teresella che volevano vedere anche loro e strillavano allungando le mani. Nunziata dal canto suo stava osservando il vestito che aveva tolto dal giornale con un viso. Guardate, Mariuccia, mi sembra roba vecchia assai, è tutto consumato sotto le braccia, disse accostandosi al punto. Ma chi l'aveva data? In quel momento Donna Rosa si toglieva dal collo del vestito l'astuccio degli occhiali e con cura infinita lo apriva. Una specie di insetto lucentissimo, con due occhi grandi grandi e due antenne ricurve, scintillò in un raggio smorto di sole nella mano lunga e rossa di Donna Rosa, in mezzo a quella povera gente ammirata. 8.000 lire, una cosa così, fece Donna Rosa guardando religiosamente, eppure con una specie di rimprovero agli occhiali. Poi, in silenzio, riposò sul viso di Eugenia, che statica tendeva le mani, e le sistemò con cura quelle due antenne dietro le orecchie. «Mo ci vedi?» domandò accorata. Eugenia, reggendoli con le mani, come per paura che li portassero via, con gli occhi mezzo chiusi e la bocca semiaperta in un sorriso rapito, fece due passi indietro, così che andò a intoppare in una sedia. «Auguri!» disse la serva di Amodio. «Auguri!» disse la Gregorio. «Sembra una maestra, non è vero?» osservò compiaciuto Don Peppino. «Neppure ringrazia!» fece Zinunzia, guardando amareggiata al vestito. «Con tutto questo, auguri!» «Tiene paura, figlia mia!» mormorò Donna Rosa, avviandosi verso la porta del basso per posare la roba. «Si è messa gli occhiali per la prima volta!» disse, alzando la testa al balcone del primo piano dove si era affacciata l'altra sorella Gregorio. «Vedo tutto piccolo piccolo!» disse, con una voce strana, come se venisse di sotto una sedia, leggera. «Nero nero!» «Si capisce! La lente è doppia, ma vedi bene?» chiese Don Peppino. «Questo è l'importante. Si è messo gli occhiali per la prima volta», disse anche lui, rivolto al cavaliere Amodio che passava con un giornale aperto in mano. «Vi avverto», disse il cavaliere Amaduccia, dopo aver fissato per un momento, come se fosse stata solo un gatto, Eugenia, «che la scala non è stata spazzata. Ho trovato delle spine di pesce davanti alla porta», e si allontanò curvo, quasi chiuso nel suo giornale dove c'era notizia del progetto legge per le pensioni che lo interessava. Eugenia, sempre tenendosi gli occhiali con le mani, andò fino al portone per guardare fuori nel vicolo della cupa. Le gambe le tremavano e girava la testa e non provava nessuna gioia. Con le labbra bianche voleva sorridere, ma quel sorriso si mutava in una sporcia ebete. Improvvisamente i balconi cominciarono a diventare tanti, 2000, 100.000. I carretti con la verdura le precipitavano addosso, le voci che riempivano l'aria, i richiami, le frustate, le colpivano la testa come se fosse malata. Si volse barcollando verso il cortile e quella terribile impressione aumentò come un imbuto viscido il cortile con la punta verso il cielo e i muri lebrosi, fitti di miserabili balconi, gli archi di terranei neri coi lumi brillanti a cerchio intorno alla dolorata, il selciato bianco di acqua saponata, le foglie di cavolo, i pezzi di carta, i rifiuti, e in mezzo al cortile quel gruppo di cristiani cenciosi e deformi coi visi butterati dalla miseria e dalla rassegnazione, che la guardavano amorosamente. Cominciarono a torcersi, a confondersi, a ingigantire, le venivano tutti addosso gridando nei due cerchietti stregati degli occhiali. Fu Mariuccia per prima ad accorgersi che la bambina stava male e a strappare in fretta gli occhiali, perché Eugenia si era piegata in due e lamentandosi vomitava. «Le hanno toccato lo stomaco», gridava Mariuccia reggendole la fronte. «Portate un asino di caffè, Nunziata!» 8.000 lire, vive, vive!» gridava con gli occhi fuori dalla testa Zinunzia, correndo nel basso a pescare un picco di caffè in un barattolo della credenza, e si levava in alto gli occhiali nuovi come per chiedere una spiegazione a Dio. «Ora, sono anche sbagliati!» «Fa sempre così la prima volta», diceva tranquillamente la serva di Amodio a Donna Rosa. «Non vi dovete impressionare, poi a poco si abitua». «E niente, figlia, niente, non ti spaventare». Ma Donna Rosa si sentiva il cuore stretto al pensiero di quanto erano sfortunati. Tornò Zinunzia col caffè, gridando ancora: 8.000 lire, vive, vive!» Intanto che Eugenia, pallida come una morta, si sforzava inutilmente di rovesciare, perché non aveva più niente. I suoi occhi sporgenti erano quasi torti dalla sofferenza e il suo viso di vecchia, inondato di lacrime, come stupidito, si appoggiava a sua madre e tremava. «Mamma, dove stiamo?» «Nel cortile stiamo, figlia mia», disse Donna Rosa pazientemente. E il sorriso finissimo, tra compassionevole e meravigliato, che illuminò i suoi occhi, improvvisamente rischiarò le facce di tutta quella povera gente. «È mezza ceccata! È mezza scema, Lasciatela stare, povera creatura, è meravigliata», fece Donna Mariuccia, e il suo viso era torvo di compassione mentre rientrava nel basso, che le pareva più scuro del solito. Solo Zinunzia si torceva le mani. 8.000 lire, 8.000 lire.
Come dire,
prossima settimana percorreremo l'ultima tappa di questo viaggio di studio. Poi ci sarà ancora una lezione durante l'itinerario conviviale giovedì 6 giugno nel parco di Sant'Antonio a Vibrunetta, come è tradizione ormai da qualche anno. Però sarà una lezione breve, come tradizione. Con quali lenti ci mettiamo ad osservare lo scenario dell'ultimo itinerario di questo viaggio? La fase finale dell'età antica la si deve guardare con un paio di occhiali che hanno due lenti diverse. Una lente guarda il panorama diversificato del cristianesimo che si sta sovrapponendo a tutte le culture dell'ecumene, e l'altra lente scruta lo scenario del neoplatonismo che cerca di difendere la sua identità. Quali visioni ci propone questo paio di occhiali di fortuna? Per rispondere è necessario camminare sulla via dell'apprendimento permanente, che è un diritto e un dovere di ogni persona. E quindi non perdete l'ultimo itinerario di questo viaggio. La prossima settimana è come se coltivassimo l'idea del ritorno, del noskos, no? Un'idea che porta con sé il carattere della sosta e della tregua.